Dopo l'allegro dell'incontro con Ugo Capeto, fuori della metafora musicale, tutt'altro che allegro, ben inteso, meritiamo tutti l'andante affettuoso dell'incontro con Stazio. Certo, la poesia di Dante conosce tutti i tempi della sinfonia, ma si sa, la poesia del Purgatorio è soprattutto elegia. E dicendo andante affettuoso, intendo dire dunque poesia di tono elegiaco, parlar segreto, dolce insieme e accorato, malinconico, soasivo, umanissimo, come appunto nell'incontro con Stazio, o ricorderete, con Casella. Incontro preparato con grande sapienza, come si può discernere avanzitutto nel fatto che il dialogo che lo precede non è fra Dante e l'ombra che poi avrà nome Stazio, ma fra questa e Virgilio, il poeta maestro, per il quale più tardi Stazio dirà: per essere vissuto di là quando visse Virgilio, consentirei di stare in purgatorio un anno di più. L'inizio del canto è strettamente collegato con la chiusa del canto precedente, dove si esprimeva un contrasto interiore, un travaglio che ora, come dici, ci dichiarano i bei versi, sappiamo provocato dalla sete natural che mai non sazia, se non con l'acqua onde la femminetta sammaritana dimandò la grazia. Al solito ci accorgiamo dopo una seconda lettura che Dante dice assai più cose, distinguendo acqua da acqua, come nel Vangelo di Giovanni, dove la Samaritana al pozzo finisce col chiedere a Gesù l'acqua che le toglierà per sempre la sete. Ed ecco l'impreveduto, nobilitato col ricordo della risurrezione di Cristo. La comparazione è prefigura, anticipazione di quanto conosceremo ai versi 58-60. Qui trema quando alcuna anima monda sentesi, sicché surga o che si muova per salir su. Ed ecco, sì, come ne scrive Luca, che Cristo apparve a due che erano in via, già surto fuor della sepolcral buca, ci apparve un'ombra e dietro a noi venia, dal pie guardando la turba che giace, guardando di non calpestare la turba di quelli che giacciono. Né ci addemmo, ci accorgemmo di lei, si parlò pria dicendo: frati miei, Dio vi dia pace. Noi ci volgemmo subiti e Virgilio rendegli cenno che a ciò si conface. Poi cominciò: nel beato concilio ti ponga in pace la verace corte che me rilega nell'eterno esilio. La verace corte, il tribunale di Dio, il tribunale infallibile. Malinconia e rassegnazione di Virgilio, che la verace corte ha per sempre relegato nel limbo, nell'eterno esilio, così lontano dal concilio dei beati. È uno dei motivi profondi del canto, ne vibrerà fra poco la terzina, in cui rammenta Stazio d'esser tratto fuor dell'ampia gola d'inferno per guidare Dante fin dove potrà la sua scola, il suo insegnamento, l'insegnamento della ragione umana, la sete natural, dunque, che Gesù ha saziato con l'acqua viva della grazia. Le prime parole di Virgilio non possono che meravigliare Stazio. Come, diss'egli, e parte andavan forte. Se voi siete ombre che Dio su non degni, chi va per la sua scala tanto scorte? Avrete notato che quell'anima ha detto voi, come fossero tutte e due, Dante e Virgilio, nel limbo, sicché Virgilio lo invita a guardar bene i segni che Dante porta in fronte, i segni dei peccati che l'angel profila, disegna, da cui si comprende bene che Dante è destinato a salire in paradiso. E qui le parole di Virgilio salgono di tono con l'allusione a colei che fila di e notte lo stame della vita, la parca lachesis, la conocchia che la parca cloto impone, assegna a ciascuno e compila, mette nella rocca, per dire che Dante non è ancora morto. Ma quale la ragione? Chiede infine Virgilio del terremoto e delle grida. Proprio quello che a Dante più importava sapere, donde il paragone del sarto. Sì, mi diedi mandando per la cruna del mio disio, che pur con la speranza si fece la mia sete, men digiuna. Ed ecco i versi che fanno sempre meno digiuna, meno ansiosa la sete di Dante. Quei cominciò, cosa non è che senza ordine senta la religione della montagna o che sia fuor d'usanza. Nel religioso assetto della montagna, spiega il Dellungo, non va cosa alcuna che si faccia sentire senza un prestabilito ordine o che sia insolita. Libero è qui da ogni alterazione di quel che il ciel da sé in sé riceve esserci puote e non d'altro cagione. Questo luogo è libero da ogni alterazione degli elementi. Qui ci può essere una causa di alterazione solo nelle forze proprie del cielo. Perché non pioggia, non grandine, non neve, non rugiada, non brina, più su cade che la scaletta di 3 gradi breve. E perciò la pioggia, la grandine, eccetera, non cadono più su della porta del purgatorio, al quale si arriva per la breve scala di 3 gradini. Nuvole spesse non paion né rade né corruscar né figlia di Taumante che di la cangia sovente contrade. Non vi appaiono nubi di nessuna sorta né lampi né arcobaleni. Figlia di Taumante è Iride, personificava l'arcobaleno. Secco vapor non surge più avante ch'al sommo dei 3 gradi ch'io parlai, dov'ha il vicario di Pietro le piante. Secondo Aristotele, il vento si forma dal vapore secco che emana dalla terra, la pioggia dal vapore umido. Dice dunque che nemmeno il vento si forma più su della porta del purgatorio. Trema forse più giù nell'antipurgatorio, trema forse più giù poco ed assai, ma per vento che in terra si nasconda, non so come, quassù non tremo mai. Resta un mistero. Come non tremi la parte alta di una montagna quando alla base è scossa, vero, dal terremoto. Tremaci quando alcuna anima monda sentesi, sì che surga o che si muova per salir su, e tal grido seconda. E l'accompagna il canto, vero, della gloria, della mondizia. Sol voler fa prova che, tutto libero a mutar convento, l'alma sorprende e di voler le giova. Dell'avvenuta purificazione, mondizia, e prova la volontà che, sentendosi completamente libera di mutar dimora e compagnia, convento, usato in questo senso, e cioè libera di salire al cielo, sorprende l'improvviso l'anima e la volontà le giova, dice, rende l'anima capace di salire senz'altro. Prima vuol ben, ma non lascia il talento che divina giustizia contravoglia come fu al peccar pone il tormento. Difficile terzine che il Torraca spiega così. Prima di quell'istante l'anima vuol ben mutar convento, ma le resta tuttora il talento, cioè l'appetito o la passione, che deve essere punito. Così il talento, nonostante la buona volontà, è posto al tormento della divina giustizia, come, a dispetto della volontà, lei riluttante trasse al peccato. E io, che son giaciuto a questa doglia 500 anni e più, pur mo sentì libera volontà di miglior soglia al paradiso. Però sentisti il tremoto e li pii spiriti per lo monte render lode a quel Signor che tosto su l'invii. Stazio, morto da oltre 12 secoli, ha dunque passato più di 500 anni in questo girone degli avari, altri 400, come dirà più oltre, in quello degli accidiosi, e il rimanente nell'antipurgatorio e nei primi tre balzi del monte. Così s'appaga la sete di Dante. E Virgilio può chiedere all'ottimo fratello minore il suo nome e altro che riguarda la lunga purgazione. Questa seconda parte del canto illumina con la sua disviluppata poesia la prima parte. Nessun dubbio comunque che da qui in poi la nostra partecipazione si fa più naturalmente intensa. Ecco, nel tempo che il buon Tito, con l'aiuto del sommo rege, vendicò le fora, onducì il sangue per Giuda venduto, col nome che più dura e più onora era io di là, rispose quello spirito, famoso assai, ma non con fede ancora. È un poeta che parla. La prima frase è larga, solenne, nel tempo che il buon Tito, e non c'è superbia. Quando dice a quel modo che fu poeta, io fui di là, dice, col nome che più dura e più onora. Non è superbia. La poesia fu al vertice delle sue aspirazioni. Tanto fu dolce mio vocale spirito che Tolosano a sé mi trasse Roma, dove mertai le tempie ornar di mirto. Versi pieni di fierezza legittima e gioia per il mirto conquistato, per cui Tolosano fu tratto a Roma, ma sappiamo che era di Napoli. Visse tra il 50 e il 96 circa dopo Cristo. Stazio, la gente ancor di là mi noma, ancor, il segno che il nome dura dunque. Cantai di Tebe, la Tebaide scrisse, e poi del grande Achille, un altro poema, l'Achilleide, ma caddi in via con la seconda soma. Giunse appena la metà del secondo libro, morì, insomma, prima che si compisse quest'opera. Sentite ora con quale trasporto, con quale gratitudine riconosce d'essersi grandemente indebitato col modello virgiliano. Al mio ardor fuor seme le faville che mi scaldar della divina fiamma, onde sono allumati più di mille dell'Eneida, dico, la qual mamma fummi e fummi nutrice poetando, senz'essa non fermai peso di dramma. Senza l'Eneide, senza il suo esempio, non riuscì a scrivere nulla che avesse qualche peso, che valesse qualcosa. E per esser vivuto di là quando visse Virgilio, assentirei un sole più che non deggio al mio uscir di bando. Come ho già detto cominciando, Stazio consentirebbe, per essere vissuto di là quando visse Virgilio, di stare un anno di più del dovuto, vero? In purgatorio. L'autenticità del sentimento è nelle parole di Stazio così certa che Virgilio non può restare indifferente. Se dunque, nell'indimenticabile terzina seguente, egli si volge a Dante con viso che, tacendo, disse: «Taci», è solo per la sua esemplare modestia, riservatezza, per la sua, vorrei dire, leggendaria modestia e per la sua superiore malinconia e consapevolezza. Volse Virgilio a me queste parole con viso che, tacendo, disse: «Taci, ma non può tutto la virtù che vuole, che riso e pianto son tanto seguaci alla passion di chi ciascun si spicca, che men seguon voler le più veraci. La volontà non può tutto, perché il riso e il pianto son tanto seguaci, seguono con tanta naturalezza il sentimento da cui scaturiscono, che quanto più l'uomo è schietto, tanto meno riesce a frenarli con la volontà». Non è la prima volta che assistiamo a scene di questa sorta, dove al posto delle parole abbiamo cenni, ammiccamenti, sorrisi, ma nessuna ha la durata di questa, nessun'altra mi pare così ricca di sottintesi psicologici. E Dante, che alza fatto via, come diciamo, con un sorriso ammiccante, accennante, che Stazio attentissimo non si lascia sfuggire. Io pur sorrisi, come l'uom cammicca, perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi ove il sembiante più si ficca, e se tanto labore in bene assommi, disse, perché la tua faccia testeso un lampeggiar di riso dimostrommi. Sembra una situazione stilnovistica spogliata d'ogni intellettualismo, trasferita su un piano di schietta umanità. Sentite come il lampeggiar di riso è spiegato da Dante nel Convivio. E che è ridere se non una corruscazione della direttazione dell'anima, cioè un lume apparente di fuori secondo sta dentro? Altro linguaggio. Può ben dirsi quella di Dante in questo momento una perplessità piacevole, senza avere attenzione di sì e no nel capo, e il sospiro in cui sfocia non può non essere inteso dal maestro, che immaginiamo tuttavia sorridente, mentre toglie d'impaccio il discepolo, dicendogli ormai risoluto, non aver paura di parlar, ma parla e digli quel che dimanda con cotanta cura. Or son io, d'una parte e d'altra preso, l'una mi fa tacer, l'altra scongiura che io dica, ond'io sospiro e sono inteso dal mio maestro e non aver paura, mi dice, di parlar, ma parla e digli quel che dimanda con cotanta cura. Avete sentito le pause frequenti, no? Bellissime scene mute, non aver paura, mi dice, di parlar, punto e virgola, ma parla, eccetera. L'alto divertimento è ancora prolungato. È chiaro che l'ulteriore indugio è ambivalente, siccome serve a ribadire l'enorme stima per Virgilio e ad accrescere la meraviglia di Stazio. E va probabilmente detto che Dante rivive il proprio incontro col maestro nella selva oscura, tant'è vero che anche qui dice con evidente trasporto e ammirazione «è quel Virgilio, alla latina, come quel grande Virgilio, che, ricorderete, spande di parlarsi largo fiume. Ond'io, forse che tu ti maravigli, antico spirito, del rider che io fei, ma più d'ammirazione vo' che ti pigli, questi, che guida in alto gli occhi miei, è quel Virgilio, dal qual tu togliesti forza cantar degli uomini e dei dei. Se cagion altra al mio rider credesti, lasciala per non vera, ed esser credi quelle parole che di lui dicesti. Già Stazio s'inchina ad abbracciare i piedi di Virgilio, ma la tensione subito si attenua e il motivo in un certo senso si sublima nel richiamo virgiliano alla realtà, che è la realtà di due ombre, vane fuorche nell'aspetto. Non sarà superfluo qui lamentare che le ragioni della poesia possono indurre Dante a violare questa legge della vanità delle ombre. Dalla dimenticanza di Stazio possiamo ora comprendere la quantitate, l'intensità, la quantità dell'amore che ebbe per Virgilio. Già si inchinava ad abbracciarli i piedi al mio dottor, ma egli disse, frate, non far, che tu sei ombra e ombra vedi. È detto con umiltà, sì, con umiltà, ma non un'umiltà scoperta. È detto con discrezione, che sottintende umiltà. Ed ei surgendo, or puoi la quantitate comprender dell'amor che a te mi scalda, quand'io dismento nostra vanitate, quando io dimentico questa realtà, la nostra vanità di ombre, trattando l'ombre come cosa salda.